all'altro, quindi da un appezzamento di un signore di terra all'altro, anche dei matrimoni, perché sottrai in qualche modo manodopera a quel territorio, i mezzadri o i servi della gleba che erano legati al territorio, quindi venduti insieme al territorio al signore. E beh, il signore non voleva che poi magari questo si sposasse, non so, una sua contadina si sposasse con quello del feudo vicino. Perché? Perché poi dopo magari i figli andavano a finire nel feudo vicino ed erano forza lavoro in meno del signore. Proprio per far questo viene introdotta anche una tassazione specifica per chi vuole sposarsi fuori dal proprio territorio. Deve pagare al sovrano o al signore con una specie di indennità, un indennizzo. Questo è poi diventato quello che viene poi chiamato lo ius primae noctis, lo ius primae noctis, che in realtà non era come poi l'immaginario dell'umanesimo l'ha voluto dipingere di tinte fosche, quindi dice beh, il signore vuole la prima notte di nozze, vuole possedere invece del marito la sua diciamo contadina, il suo vassallo. A parte che poi detto così, ma non sempre, non sappiamo, mica tutte, poteva anche non volerla, perché magari non era così bella questa ragazza, perché voleva a tutti i costi prendersi questa poveretta. Quindi, no, a parte le battute, non esiste questo, non fu mai applicato, era il maritagium, cioè era una tassa praticamente che veniva pagato per evitare questi spostamenti. Questo per dire che gli spostamenti sono tendenzialmente limitati. E poi perché le vie, le strade sono insicure. Sono molto insicure, perché mettersi in viaggio significava già di per sé essere esposti a chi? Ai briganti, ai predoni, a coloro che tentavano di prendere tutto quello che avevi e di depredarti, o se ti andava bene lasciarti in vita, se no ci rimettevi pure la pelle. Quindi in questo periodo i trasporti, ad esempio, trovano una difficoltà nello sviluppo, e quindi sono anche cause di disincentivo del viaggio. Le strade, che un tempo erano le grandi strade romane, sono insicure e sono anche meno curate, perché sono affiancate da una costruzione di miriadi di piccole strade, di piccole vie secondarie che devono collegare questi feudi, questi comuni, e che quindi era molto più difficile anche da tenere pulite. C'erano l'asfalto, erano strade, voi sapete, qui chi abita di voi anche in territorio appunto di qui in campagna o comunque in zone campagne, sa benissimo che un sentiero, una strada, c'era lo sternit, il battuto di terra a volte con delle pietre, ma se non c'è il passaggio, se non viene tenuto pulito, si riempie subito di erbacce, di rovi e non passi più. Allora, queste strade che piccole, strette, che collegano i centri, sono molto insicure, perché si prestano, passano nei boschi, passano all'interno di foreste, passano all'interno di zone non abitate, e si prestano di più a che cosa? Appunto al pericolo di briganti, di assalti. Allora, chi parte per un viaggio come si muove? Vediamo un po' come si muoveva, devi partire, abbiamo visto chi sono i soggetti che partono per i viaggi, sicuramente abbiamo tralasciato uno, chi si mette in viaggio per motivi religiosi, appunto il peregrinus, il pellegrino, e adesso poi ci dedicheremo particolarmente a questo, ma avete visto, volevo dare questa immagine per poter capire che il viaggio non è strettamente legato alla dimensione religiosa. La comprende, la riprende come motivo, ma non è legata solo a questo. Come si viaggia? Come si mette? Si viaggia prevalentemente, naturalmente, a piedi. Ci si mette in cammino a piedi. Questo chi? Questo è appunto tipo tutti, ma in particolar modo chi non è un nobile o un ecclesiastico, il quale ha la possibilità di avere o i portantini o i cavalli. Quindi si muove con il cavallo, che adesso vedremo è molto più veloce, naturalmente. I viaggi per mare E i viaggi per mare sì, erano rapidi, ma molto pericolosi, perché ci sono due pericoli fondamentali naturalmente. Uno sono quello dei naufragi, quindi le condizioni climatiche, e l'altro era quella dei pirati, che sono l'equivalente dei briganti sulle vie di terra, ma nei mari. E notate che se partire e mettersi in viaggio era molto molto costoso per chi intraprendeva il viaggio, mettersi per mare lo era ancora di più. I mercanti mettevano tutte le proprie fortune per, diciamo, le affidavano, e se andava bene, bene, se ti naufragavano la nave o i galeoni eri rovinato, eh? Eri rovinato non solo perché dovevi pagare l'armatore che ti aveva dato la nave, ma anche perché perdevi tutto il carico, tutta la merce. Quindi viaggio e pericolo, viaggio e spesa, viaggio e intenso sforzo anche economico. E anche chi farà il pellegrino, chi si mette in viaggio per il pellegrinaggio, deve, a volte si impegnava tutta la propria fortuna per poter svolgere il cosiddetto pellegrinaggio rituale, tradizionale, da un luogo verso Roma, verso Gerusalemme, verso Santiago. Tanto per avere un'idea, ho fatto una piccola ricerca, quanto ci si spostava, quali erano le distanze. Allora, a piedi come ci si spostava, quanto ci si spostava, quanto si metteva. Allora, a piedi la velocità media è tra i 3 e i 6 km all'ora, velocità di marcia, non è che potessero correre, velocità di marcia che equivale a 20-40 km al giorno. Quindi se io dovevo venire qui a trovarvi oggi, sarei dovuto partire 2 giorni fa, col mulo. Chi aveva la possibilità, possedeva un mulo, si muoveva un po' più velocemente, tra 5 e 7 km all'ora, e quindi poteva arrivare a fare fino a 80 km al giorno, quindi raddoppia già. Forse col mulo sarei riuscito ad arrivare, magari partendo il mattino molto presto, arrivavo la sera, però la conferenza la facevo poi il giorno dopo. Il bue è il più lento, il bue è il più lento, 2-4 km, quindi 15-20 km al giorno. E poi naturalmente il cavallo, che arrivava fino a 120 km al giorno. Dovevi cambiarlo però a volte, perché nelle soste poi si affaticava, doveva fare sosta, se no si affaticava. I battelli fluviali anche erano molto rapidi, ma dovevano potesserci dei percorsi che prevedessero delle vie fluviali adiacenti. E poi le galee, cioè le navi veloci, che arrivavano fino a 120-250 km al giorno, cioè i viaggi per mare. Quindi vi rendete conto che in ogni caso, oggi 250 km al giorno è il mezzo più veloce, e quanto lo facciamo? Cosa ci mettiamo noi a fare 250 km? 2 ore? Ecco qui, rendetevi conto, già nella forma più veloce era un giorno di viaggio. Allora, detto questo, quindi dopo questa carrellata su che cosa significa viaggiare, muoversi nel Medioevo, vediamo in particolare che cosa è e che cosa comporta il pellegrinaggio, cioè quella scelta, quell'itinerario particolare che si propone un soggetto, un gruppo di persone verso una meta, un luogo di meditazione, di venerazione, di che cosa? Adesso vedremo. Un luogo religioso, un luogo di di dimensione, dove si può contemplare una dimensione spirituale. Inutile dire, l'abbiamo appena detto, la religione permea ogni fase, ogni parte della vita del singolo, e l'uomo medievale sente profondamente il rapporto con il divino, percepisce la sua esistenza come una lotta quotidiana tra il bene e il male, un raggiungere la salvezza e quindi un desiderio di raggiungere una meta di salvifica, e il peccato, il male, l'elemento negativo che lo allontana da Dio, costituito anche da tutta una serie di elementi, appunto, che sono gli elementi che ostacolano il viaggio, che ostacolano il percorso. Tutti gli elementi, appunto, i briganti, le avversità del tempo, le difficoltà di fermarsi, erano come dei simboli, erano letti, delle letture dell'ostacolo che il cammino spirituale si stava, appunto, gli ostacoli del cammino spirituale del pellegrino, che quindi colui che era in viaggio era continuamente sottoposto a una difficoltà nel raggiungere la propria meta. Di solito, quindi, queste pellegrinaggi hanno come meta luoghi simbolici per un evento religioso. In un determinato luogo, meta di pellegrinaggio, può esserci stato un miracolo, può esserci, avete presente anche qui nelle zone, no? Quindi spesso a Vicoforte, tantissimi luoghi sede di presunti miracoli o di miracoli attestati dalla Chiesa, che diventano sedi di pellegrinaggio. Oppure possono essere luoghi simbolo di una determinata posizione, per la loro posizione, di un evento religioso importante. Oppure ancora possono essere luoghi che racchiudono e che custodiscono delle reliquie, e per cui si può venerare quel luogo per appunto la sede della reliquia. L'uomo parte, che caratteristiche ha il pellegrinaggio? L'uomo parte, abbandona la sua dimora, la sua vita quotidiana, gli affetti, e si mette in cammino verso questi luoghi sacri. Si tratta di viaggi lunghi, rischiosi, il cui ritorno non è certo, e si tratta anche di uomini, anziani a volte, bambini, donne, senza distinzione di ceto. Possono essere ricchi, poveri, cambia magari l'equipaggiamento con cui partono, ma tutti hanno la possibilità di svolgere questo cammino. E si spostano da soli, ma più spesso, dicevo, in comitiva, in piccoli gruppi, in modo da potersi aiutare reciprocamente durante il viaggio e quindi anche diminuire la possibilità dei pericoli. Allora, quali sono le tipologie maggiori di pellegrinaggio? Le tipologie di pellegrinaggio sono di tre tipi. C'è il pellegrinaggio devozionale, quello più frequente, si compie per una devozione, perché ad esempio bisogna ringraziare per un voto ricevuto, avete presente anche qui, anche nei grandi altri santuari piemontesi, penso a Europa, no? L'ex voto, San Antonio da Padova, no? Ognuno ha anche nella contemporaneità, si va in pellegrinaggio per chiedere una grazia, per l'intercessione ad esempio del santo titolare di quella basilica o di quel luogo sacro, o per ringraziare per una grazia ricevuta. C'è poi un altro tipo di pellegrinaggio, che è il pellegrinaggio espiatorio. Questo è già un altro tipo di pellegrinaggio, anche oggi per noi presente meno, che è quello che si compie per ottenere il perdono e per espiare delle colpe. Questo pellegrinaggio, notate, era anche prescritto dalla normativa canonica nel Medioevo, in età moderna, cioè soprattutto per gli ecclesiastici che si erano macchiati di crimini, oppure per i nobili o i signori o i potenti, i sovrani che avevano commesso dei delitti, invece delle pene che venivano comminate alla gente comune in riguardo del proprio status molto elevato, veniva loro inflitta una pena cosiddetta di purgazione canonica. La purgazione canonica prevedeva appunto l'obbligo di un pellegrinaggio più o meno lungo a seconda della gravità del reato che veniva commesso. quindi magari un grave omicidio, un grave adulterio, poteva avere come pena per, non so, un signore